gennaio, il giorno in cui i corpi sono costituiti al 60% da tisane digestive, per lo più alla liquirizia. Buongiorno dalla portineria di Radio Popolare, Cinzia Poli. Sì, sono sempre io. Auguri, buona giornata. Oggi siamo qui, siamo in diretta in questa circostanza post Capodanno, insomma, avete visto, no, grande successo del messaggio di fine anno del presidente Mattarella, che ha alzato clamorosamente l'asticella della prima serata di Sanremo per Amadeus, che insomma dovrà lavorare per raggiungere gli stessi ascolti, anche se credo che si stia lavorando per avere anche un Sanremo a reti unificate. Allora forse Amadeus potrà contrastare gli ascolti del presidente. Vabbè, siamo qui di nuovo, stesso orario, stesso posto, intorno a me la stessa situazione di venerdì scorso, quando era ancora il 2022. Per fortuna da queste parti non ci sono bossoli, resti, cartucce di botte, perché ho constatato che la maggior parte delle persone di Radio Popolare possiede dei cani, e i possessori di cani hanno una certa accortezza per quanto riguarda lo sparare e nel fare rumore. L'altro giorno c'era Platone, c'era Fela e un altro strano cane che girava, di cui non so il nome. Comunque il possesso di cani garantisce sulla tenuta almeno sonora del Capodanno. Ma stavo riflettendo sul fatto, chissà perché ci si immagina, no, che con l'anno nuovo tutto debba essere diverso, solo perché si cambia il calendario. Se poi voi fate un lavoro un po' tipo il mio, no, così nel delicato ramo della ricomposizione del caos, diciamo, conviene che vi facciate presto una ragione del fatto che l'entropia corre in un unico senso, che poi è quello del dentifricio fuori dal tubetto. E a proposito di dentifricio, ho letto da qualche parte che lo si può usare per pulire l'argenteria. Non che in questa redazione ci siano portapenne d'argento su cui fare la prova, ma insomma, chissà, io ve lo dico così magari volete provare. Comunque, come vi dicevo, è possibile riportare l'ordine, ma sempre con un notevole dispendio di energie. Ma cosa c'è di più simbolico, di più palingenetico, di purificatore delle pulizie di inizio anno, eh? Altro che buoni propositi, volantini di palestre, numeri di telefono della dietologa, post-it con i contatti dell'insegnante di yoga, olio di gomito e via! Che poi, vabbè, ognuno ha un po' il suo gesto catartico, no? A me, diciamo che a parte un veloce passaggio con lanciafiamme sulle scrivanie troppo ingombre, piace molto inaugurare l'anno aprendo una nuova agenda. Di quelle di carta, mi piace scartarla, scrivere il mio nome nella prima pagina, segnare, non so, i primi appuntamenti anche di lavoro, non so, ad esempio qui a Radio Popolare fino al 6 gennaio le sono segnati, e poi così godere dello spazio bianco che mi aspetta nei prossimi mesi. Certo, poi li scrivo anche sull'agenda del telefonino, un po' anche sul calendario che ho in cucina, il che porta ad una certa dispersione, però vabbè, ormai va così. E voi? Con che cosa piace iniziare un nuovo anno? Non so, avete dei gesti ricorrenti, delle abitudini, dei rituali, dei mantra? 02 33 001 001 è il numero qua della mia portineria, chiamatemi, sono qui fino alle 14 e a me piace chiacchierare con qualcuno mentre pulisco i vetri. In questo nuovo 2023, cerchiamo di vederci chiaro, eh? Tu, tu, tu. La, la, la. My friend Sally says she knows you got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe once I maybe. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Set this time.
you, I'll desert you. I'm one jacking of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line.
Quasi all'una di pranzo di questo primo lunedì del 2023 abbiamo esordito parlando di gesti che abitudinari, cioè di cose con cui di solito siamo soliti iniziare l'anno, no? Il grande gesto dell'esordiente. E io, vabbè, essendo un po' anche il mio compito, sono qui a rimettere a posto la redazione. Magari anche voi, se non siete ritornati in ufficio, se siete ancora così un po' smart, siete a casa, magari a voi piace magari rimettere a posto dopo i bagordi del primo dell'anno, lo so, così mi viene da suggerirlo, se non altro, come possibilità, piuttosto che così giacere sul divano come per tutto il giorno, che rimane anche questa comunque un'ipotesi, rimane comunque una possibilità. E se vi piace, non so, lavare i vetri con la carta dei quotidiani, perché i giornali non lasciano loni o pelucchi come fanno gli stracci, allora io qui sono nel paradiso del lavavetri, perché è il Valhalla delle cristallerie, visto che ci sono fogli di giornale appallottolati ovunque, fogli di giornale. Vabbè, sapete che mi piace prima di riciclare la carta, mi piace riciclare anche le notizie, per cui magari posso condividere con voi alcune di cose che magari attirano la mia attenzione. Ad esempio, Napoli, catacombe di San Gennaro, l'anno si chiude con 200.000 presenze. Quanto danno queste notizie non è mai chiaro, cioè 200.000 presenze nelle catacombe intendono come tumulati o come turisti vivi? Vabbè, insomma, 200.000 presenze, è andata molto bene. Tutt'altra tipo di notizia. Capodanno di sangue a Milano, ecco qua. Dita amputate, accoltellamenti e spari. Tante anche le intossicazioni etiliche. Sì, noi sì che sappiamo spassarcela da queste parti. Sì, ci sappiamo proprio divertire. Qui cosa dice? Il leader nordcoreano Kim Jong-un: aumenteremo esponenzialmente il nostro arsenale atomico. Un altro in fissa coi botti. Vabbè. Roma, il tuffo nel Tevere del Tevere di Mister OK per salutare il 2023. La tradizione portata avanti dal settantenne da 35 anni. Beh sì, in effetti è molto simbolico, no? Per il primo dell'anno, questo lanciarsi in un posto torbido dove non si vede il fondo. Sì, insomma, mi sembra la cosa giusta da fare, sì, lanciarsi dal ponte giù nel Tevere, nel biondo Tevere, tra l'altro. Gazzetta dello Sport, eccola qui, era proprio qua sotto, in fondo. Ora è ufficiale, Cristiano Ronaldo ha firmato con l'Al Nassr 1 miliardo di euro fino al 2030. Insomma, mi viene da festeggiare. Questa mi sembra la crociata più vittoriosa che un cristiano abbia mai fatto. Vi chiedevo di chiamarmi allo 02 33 001 001 per condividere appunto questi gesti di esordio per iniziare. Vedo che sta squillando un telefono qui in portineria. Vediamo chi è. Pronto,
buongiorno.
Ciao, chi sei?
Sono Francesca Carla, ma lei è Ho capito bene. Poi, Cinzia?
Sono io, buongiorno, signora Francesca.
Ma buongiorno, ma che bella voce!
La ringrazio, anche lei è bella squillante oggi, sì.
Bisogna essere almeno così, eh?
Brava, la sento un po' gracchiante, in realtà. Ci sono un po' di scrosci sul suo telefono. Però mi dica, Francesca Carla, con cosa le piace iniziare l'anno?
Allora, prima di tutto, se può, di darmi del tu, perché io con Radio Popolare sono veramente amica, ci diamo tutti del tu.
Lei è di casa, da queste parti. Va bene, Francesca Carla.
Ecco.
Allora, con cosa ti piace iniziare l'anno?
Mi piace iniziare l'anno in modo di nuovo col tran tran. E faccio un po' fatica per ricominciare questo tran tran, perché quando arrivano le feste, e meno male che quest'anno le festività sono state di domenica, no? Natale domenica, primo giorno dell'anno, perché insomma è un po' stancante, anche bellissimo, ma è stancante, preparo da mangiare, fai questo, fai quello e poi questo, ma insomma cerco di fare le cose più normali possibili, però tanto da un po' di scombinamento, io non vedo l'ora di ritornare al tran tran quotidiano, no?
Vabbè, mi sembra un buon proposito per iniziare
sì.
Il tran tran.
E in quanto a lavare i vetri, ho sentito prima,
sì.
con i giornali,
sì.
L'ho fatto per anni lo facevo proprio, poi ho trovato un altro metodo che è più,
ancora più efficace,
mi stanca di meno.
Ovvero la vaporiera, dimmi che usi la vaporella, no?
Ecco, è quello. E poi invece per digerire tutta sta maradan che poi abbiamo mangiato, chi più chi meno, no? E io mi rimetto a fare l'acqua, limone, salvia, ma fa digerire anche i sassi.
Grazie mille, Francesca Carla. Acqua,
grazie,
limone
Cinzia,
e salvia.
Forte. Sono contenta di averti conosciuta all'inizio dell'anno.
Grazie.
Spero di risentirti ancora.
Va bene, speriamo. Buon 2023. Ciao.
Anche a te.
Ciao. Allora, acqua, limone e salvia. Non mi è chiaro se per pulire i vetri o per fare... Non so, non è chiaro. Qualcuno mi scrive, non si firma, ma mi scrive: condivido perfettamente l'inizio dell'anno con le mitiche pulizie. Scrive addirittura. Allora non sono sola. No, non sei sola, siamo in tanti. E invece Alberto, come sua ritualità, dice: visita in libreria a Monza. Mi sembra una buona ritualità. E c'è un'altra telefonata, vediamo di prenderla. Pronto, ciao, chi sei? Pronto?
Pronti, siamo noi? Sì.
Sei tu, benvenuto in portineria. Chi sei?
Ciao, Luigi.
Anche
io ogni tanto disturbo in radio.
Ma no, ma figurati, oggi non disturbi, non c'è praticamente nessuno. Luigi, siamo io e te in questo momento.
Ah, va bene.
Vabbè, allora, hai un tuo gesto così di esordio, di inizio anno, qualcosa di simbolico?
Sì, è da qualche anno che poi con un'amica, che lei è un genio,
sì.
Lei è un insegnante tra l'altro di inglese.
The genius.
Quindi, no? In questo periodo, come anche voi avete avuto l'occasione per la storia famosa dei regali da riciclo, eccetera, una ne approfitta, fa una gran raccolta di quello che non usa più, i regali doppi, eccetera. Poi questa amica appunto organizza la festa del riciclo, cioè ci si trova
ed è una grande rifa
e si fanno si fanno giochi di società vari, che può essere da estrazioni a premi a tombola o cose del genere, con le regole, cioè quello che vinci te lo porti a casa. Qualunque cosa sia.
Ma qui dice, però ci si porta a casa un po' gli scartini degli altri.
No, la cosa bella, sì, ma poi si fanno i baratti.
Ah, ok, dopo ci si
porta. E quindi a me non piace questo, però mi piace quello che hai vinto tu, quindi ce lo scambiamo. No, ci sono delle regole anche lì da seguire.
Okay.
Però è una cosa grandiosa, perché non c'è la cosa sbagliata. Bisogna trovare il posto giusto del regalo giusto, la casa giusta.
Va bene, ma quando è che lo fate? Mi dicevi ogni...
Di solito, allora, il periodo comincia adesso per la raccolta, perché dura un pochino.
Alla
entro gennaio si fa.
Ah,
no, entro gennaio, con calma, gennaio. Perché Beh, ma non eravamo pochi, eravamo una ventina l'ultima volta, per cui...
20 regali scartati, ma pur sempre regali, buttali via. Bene, Luigi, mi sembra un buon modo di iniziare l'anno, di ridistribuire così la sorpresa.
Bisogna. E poi per voi un consiglio, bisogna rinvitare Caielli, il tessitore di storie, bisogna rinvitarlo.
Dove
qua, non si può far finta di non conoscerlo.
Dove sono finito il mio ex finto nipote? Adesso,
bisogna organizzare una campagna.
In settimana lo chiamo, sentiamo un po' come va e cosa stai combinando. Grazie mille Luigi, ciao.
Buon anno a tutti,
buon anno a tutti.
Ciao.
Esatto, che fine ha fatto Caielli? Laura scrive, a me piace dormire fino a tardi e mangiare i resti della cena di San Silvestro, che ricordiamo risale però al 31, sono già 2 giorni, Laura. Giorno di cazzeggio in pigiama. Vabbè, sempre... Abbiamo detto che il divano è sempre un'opzione condivisibile. Qualcun altro che ci scrive? No, però ecco, non lasciatemi da sola, perché come dicevo a Luigi prima, qui non c'è molta gente oggi. Non mi dispiacerebbe condividere con voi quelli che sono appunto questi i rituali, i gesti catartici. Cosa diceva Jodorowsky, no? Cosa diceva? I rituali che parlano per simboli, no? Come il nostro inconscio. Quindi tac, gli parlano direttamente senza mettere in mezzo la parte razionale. Se ne avete alcuni buoni, no? Che funzionano, di questi gesti, che funzionano per voi almeno, che vi predispongono al meglio per l'inizio del nuovo anno, e fatemi sapere. Se poi anche voi pulite e strofinate come me, non fatemi sentire sola. Condividete 02 33 001 001. Half a 2 years have gone now, but I can't relate to the never-ending games that you play. Ricominciamo un po' così alla pappalardo, lo so, questo inizio, ma bisogna ricominciare in qualche modo. Gesti simbolici, vedo che ad esempio Daniela ha un grande classico. Daniela, il grande classico, decide di agenda nuova e inizio della dieta pensando all'estate. Dice non solo per la forma fisica, ma per volersi bene. Grande classico, Daniela. Scrivimi tra 6 giorni. Dimmi come sta andando. Dimmi che ce la possiamo fare. Io ho smesso di pagare le palestre, per cui faccio finta di niente. Marta dice non ancora un rituale, ma ieri sono andata a camminare in montagna, molto bene, alla mattina presto, molto molto bene, ero quasi da sola in un paesaggio bellissimo, mi manda anche una foto, tante impronte di animali sulla neve, relativamente poche impronte di umani, magari diventerà il mio rituale del 1° di gennaio. Questo è impegnativo, però molto molto bello, originale. Mi sembra anche un modo così per riavvicinarsi all'ambiente. Ma a proposito di ambiente, che poi il mio è un po' quello del palazzo, lo sapete, quello anche del mio condominio, la vera novità e quel vero inizio dell'anno c'è stato con la grande svolta delle indagini. Adesso non so se voi avete seguito fino adesso quello che mi stava succedendo. Io riassumo così brevemente, perché si fosse fatto gli affari suoi la settimana scorsa e non sapesse nulla di quello che sta succedendo nel mio palazzo. Ta-ta, le mie avventure condominiali, il mistero. Allora, all'inizio della settimana, martedì scorso, era sparito l'albero di Natale dell'androne, con tanto di luci e di ninnoli. Poi è ricomparso, ma sull'ascensore, in perfette condizioni. Lo stesso giorno in cui è tornato l'abete, è sparito il bassorilievo in ceramica simil Guernica, quello detto dai suoi detrattori la pizza, quello che impreziosiva l'ingresso, insomma. Il giorno dopo, e qui davvero si passa a un livello ulteriore di mistero, dal comodino del signor Rotundo, terzo piano interno A, è sparita la dentiera. In compenso però, durante la notte è riapparsa la pizza, cioè il bassorilievo, non sulla parete dell'ingresso, ma vicino alle cantine, mentre tutto nella stessa notte, una notte veramente avventurosissima, dello zerbino del geometra Moretti del quarto spariva un pregiato porta ombrelli vintage in rame sbalzato. Cioè, quindi, diciamo, nel via vai degli oggetti che spariscono e riappaiono in posti bizzarri, un po' come nel gioco del 15, a venerdì mancavano all'appello una dentiera, usata, ma insomma, comunque preziosa per il suo, diciamo, affamato possessore, e il suddetto porta ombrelli. Io vi ringrazio molto per le piste investigative che avete voluto suggerirmi all'indirizzo email che ho aperto praticamente apposta, che è laportiera@radiopopolare.it. Ho aperto questo indirizzo appunto per farmi mandare suggerimenti, perché le indagini si complicano sempre di più. Avete mandato incoraggiamenti, diciamo, ma di piste per il momento ancora non molte. Ecco, allora io voglio iniziare questa nuova settimana del 2023 con una buona notizia. Ecco, il famoso aggiornamento che vi avevo promesso. La dentiera è ritornata dal suo legittimo proprietario, sì, il signor Rotundo del terzo, e il quale in questo momento, credo, le stia facendo fare un giro in lavastoviglie o un ammollo con qualche pasticca effervescente particolarmente pulente prima di farla ritornare in servizio. Ecco, credo che abbia ordinato una pizza alta per festeggiare il ritorno degli incisivi, sì. Comunque, le circostanze del suo ritrovamento, invece, sono piuttosto bizzarre. Allora, sabato sera, il 31, avevo aperto la porta finestra per vedere meglio i fuochi d'artificio di quei delinquenti, dei figli adolescenti della signora Maltone giù in cortile, quando all'improvviso ho sentito una bottiglia di spumante che si stappava, no? Credo a un piano o due sopra di me. Ho sentito il tappo atterrare sul mio terrazzino con un rumore un po' insolito per il sughero. Ho guardato ed era la dentatura del Rotundo che teneva saldamente in bocca, per così dire, il tappo del prosecchino. Quindi qualcuno l'ha volontariamente sparata verso di me per farmela ritrovare in modo anonimo. O forse voleva, non so, spararla al terzo piano direttamente al Rotundo, ma ha fatto male i calcoli balistici. Comunque sia, volevo dirvi, questa è la grande notizia del 2023, che i denti sono tornati. La gioia, spero vogliate condividerla con me e con il signor Rotundo del terzo piano. Invece, se volete condividere i vostri gesti simbolici, chiamatemi 0233 001 001. On the Empire. rituali dell'inizio dell'anno, anche se siamo al 2, insomma non è più l'1. Comunque Marco ad esempio ha iniziato un nuovo romanzo, ha detto che ha iniziato un giallo di Gino Vignali, mi scrive il titolo, Ci vuole orecchio, credo di aver letto tutta la quadrilogia della commissaria Costanza. Invece Gianna butta i calzini col buco e mi sembra un buon modo anche quello per iniziare l'anno. Ma la vicenda che mi appassiona ogni giorno di più, che è quella del mio condominio, quella un po' misteriosa, va avanti, cioè non è finita prima, voi speravate fosse finita prima, no, perché manca ancora l'appello, come vi dicevo, il portaombrelli, quello del geometra Moretti, quello in rame. Come vi dicevo l'altra volta, il geometra è un noto insonne, ci abbiamo messo anni a fargli capire che non è normale passare l'aspirapolvere alle 3 di notte, e in ogni caso ieri notte aveva deciso di lucidare le maniglie col Sidol. E in quanto questa è un'attività silenziosa che gli è stata concessa dal condominio, gli abbiamo fatto una lista così non improvvisa, e ha aperto la porta giusto in tempo per vedersi richiudere l'ascensore al suo piano, e pensa cosa strana, ma la sua attenzione viene attirata dall'oggetto lucente che è nel frattempo comparso davanti al suo uscio. Il portaombrelli, pensa lui di primo acchito, poi si avvicina, perché anche è un po' miope, e scopre che in realtà è una coppa di foggia molto somigliante al portaombrelli, però con i due manici, ma in ottone. Cioè, il geometra è subito corso a chiamarmi in quanto incaricata dell'indagine, insomma, e mi ha portato la coppa. E ho potuto constatare, pur in vestaglia e alle 3 di notte, che si trattava di un trofeo sportivo. Cioè, a cui, tra l'altro, era stata parzialmente rimossa la targa e la scritta diceva: 15° torneo amici della pesca sportiva, primo qualificato Otti, c'erano solo queste due lettere e poi basta. Cioè la scritta era stata a brasa, cioè come la matricola di una pistola. Il mistero si infittisce. Perché una coppa al posto del portaombrelli? Cioè, è un ladro non solo pentito ma anche sbadato. Cos'è? Una provocazione, voleva dire. Ah, oh, avete vinto un premio per le vostre indagini? E chi è questo misterioso OT appassionato di pesca sportiva? È uno del palazzo? È qualcuno a cui è stata a sua volta rubata la coppa dal nostro ladro? E dovrò indagare anche su questo. Non lo so, io non ne vengo a capo, io conto su di voi. Scrivetemi, laportiera@radiopopolare.it. Ah, vabbè, insomma, continuiamo invece a parlare di gesti, di pulizie, perché io intanto sto andando avanti, sapete, metto a posto i giornali, riordino le scrivanie. Vedo che mi sta chiamando qualcuno, vediamo chi ci chiama in portineria. Vediamo, allora. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi sente?
Ti si sente con una certa eco, ma ti si sente. Chi sei?
Ci sono, sto guidando, vado piano naturalmente, senti la voce.
Come ti chiami?
Alberto. E se ho ben compreso, perché ho acceso da poco, aspetti, diciamo, suggerimenti per cose da fare il primo dell'anno, è corretto?
No, veramente stavo parlando di con che cosa in genere ci piace iniziare l'anno, non so se abbiamo dei gesti, dei rituali, delle abitudini.
Perfetto, allora io quest'anno ho iniziato guardandomi un bellissimo film in bianco e nero del 1940 di Alfred Hitchcock, che si intitola Rebecca, la prima moglie,
certo,
ed è stato un bellissimo momento e la riscoperta di un modo di fare cinema di classe, diciamo, rispetto a magari tanti film fatti solo di effetti speciali dei giorni d'oggi.
Alberto,
quindi suggerisco, prego.
No, Alberto, volevo sapere se è una tua abitudine quella di iniziare l'anno con dei film d'antan, diciamo così, d'epoca in bianco e nero, o è quest'anno è capitata così e hai detto bah, non male come inizio dell'anno?
Guarda, ero da solo questo primo dell'anno perché per vari motivi i miei familiari erano sparsi in giro per il mondo, quindi avevo del tempo e quindi ho cercato, diciamo, su uno dei siti di film, quindi è stata una prima volta, ma penso che diventerà un'abitudine regolare.
Beh sì, mi sembra una buona abitudine. Tu sei un appassionato di film, di cinema, mi sembra di intuire.
Sì, in realtà già in altre occasioni vado a cercare film del passato, talvolta quasi introvabili, e si ritrovano veramente dei piccoli gioielli.
Ma tu vai al cinema? Sei di quelli che vanno ancora al cinema?
Guarda, io sono uno di quelli che sta riscoprendo il cinema, perché credo comunque che dia un'esperienza diversa rispetto al film in televisione. Questo l'ho guardato in televisione, naturalmente, insieme alla mia dolce moglie, che in questo momento è in Australia e per questo ero da solo, è andata a trovare suo papà, sì, perché mio suocero vive in Australia. Abbiamo ricominciato ad andare al cinema, a frequentare il cinema, ed è molto bello. Purtroppo molti cinema hanno chiuso, come sappiamo, ma ce ne sono ancora ed è sempre un bel momento, una bella esperienza, soprattutto scegliendo bene i film, perché purtroppo ci sono molti film belli, ma ci sono anche tanti film insomma che lasciano un po' perplessi quando si esce dalla sala. Quindi il suggerimento è di informarsi bene prima di andare a guardare un film.
Ma tu hai visto qualcosa di nuovo che c'è al cinema, a parte l'Avatar, quindi la grande spettacolarità del 3D?
Ecco, allora, Avatar lo abbiamo visto, è stato uno di quei film,
con tutto il rispetto,
un grandissimo successo mondiale.
Hai già visto anche due?
Dal quale pensavamo di uscire a metà, perché insomma è stato, diciamo, forse io non sono più giovanissimo e quindi forse certi effetti speciali non mi attraggono più di tanto, mi interessa di più il dialogo, l'approfondimento, la trama,
certo.
E invece è bello che ha avuto anche successo di pubblico quel film su Pirandello, adesso non ricordo il titolo, ma
sì.
Con Ficarra e Picone su Pirandello, insomma, quello è stato un gran bel film, interessante, insomma.
Va bene, allora comunque, Alberto, ce la sentiamo di dire che iniziare l'anno andando al cinema è un buon inizio. Possiamo dire così, semplificando.
Con un'attenta scelta del film che si va a vedere.
Tra parentesi, ottimo, va bene, grazie Alberto.
Grazie, buon lavoro, buona continuazione.
Buon anno, ciao. Ecco, buon anno anche a te, Alberto. Ma com'è possibile che mi scrivete mi sono perso come è finita la storia della dentiera? Breve riassunto, per favore. Cioè, era il fulcro della mia narrazione. Cioè, la dentiera mi è stata lanciata letteralmente con il tappo dello spumante la notte di Capodanno. Cioè, se non è questa una riapparizione, diciamo, d'effetto, non ne ricordo altre. Che difficile. La portiera @radiopopolare.it per suggerimenti che riguardano le indagini. The lights, best kind of scene. 2 gennaio, il primo lunedì dell'anno, e qui nella mia portineria sto cercando di collezionare i gesti inaugurali, quelli un po' simbolici, quelli che ci fanno mettere il primo piede giù per iniziare il nuovo anno. Finora ci sono state passeggiate in montagna, giornate al cinema, acqua, limone e salvia. Comunque la tisana digestiva va sempre molto forte per iniziare l'anno. Ricordiamo la percentuale nel corpo dell'uomo dell'acqua è 60%, non come diceva un ministro il 90%, saremo delle meduse e sarebbe tutto molto più difficile. Altri rituali, abbiamo detto la passeggiata in montagna, l'abbiamo già detto, iniziare un nuovo libro, andare in libreria, buttare i calzini col buco. Io so invece come rituale, sapete, a parte mettere a posto l'agenda, metto a posto anche i giornali. Vi leggo questa notizia: disuguaglianze, stipendi, 3.500 euro di differenza con gli uomini, è come se le donne lavorassero gratis fino all'11 febbraio. Vedi? La buona notizia è che non è vero che c'è la crisi del volontariato. E adesso diamo la linea al GR. Eccoci qui in portineria dopo le notizie del GR, e abbiamo iniziato questo anno parlando dei gesti inaugurali, dei gesti simbolici, quello che si fa all'inizio per inaugurare l'anno. In molti, e non sono da sola in questo, ve ne sono grata per essermi stata vicina, iniziano l'anno facendo le pulizie. Prima vi dicevo che magari utilizzavo i fogli dei giornali per non far spargere i pelucchi sul vetro, oppure vi ho accennato anche prima al fatto che qualcuno usava il dentifricio per pulire l'argenteria, ma voler fare le cose per bene, ecco, e non voler dire cose a caso come spesso si fa giusto per riempire un po' lettere, ho pensato di iniziare a parlare di pulizie con uno scienziato. Cioè, mentre molte radio, ecco, in questo momento così interpellano astrologi per vedere un po' come butta, ho chiamato uno scienziato, al telefono con me il professor Dario Bressanini. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Professor Dario Bressanini, chimico, come si definisce lui sui social, il vostro amichevole chimico di quartiere, sempre bello avere un chimico di quartiere, insomma di prossimità, docente universitario, scrittore, divulgatore scientifico, nella migliore delle accezioni. Infatti, dopo aver scritto La scienza delle verdure, La chimica del pomodoro e della cipolla, La scienza della pasticceria, La chimica del bignè, La scienza della carne, La chimica della bistecca e dell'arrosto, è arrivato finalmente La scienza delle pulizie, la chimica del detersivo e della candeggina e le bufale sul bicarbonato. Ha deciso di fare un po' la pulizia di tutti i luoghi comuni sulle pulizie, di fatto.
Ma sì, diciamo che volevo raccontare la parte di chimica che di solito c'è in tutte le case, ma che io sono un chimico quindi ci tengo molto, ma che di solito è molto sottovalutata, snobbata, a volte nascosta, no? Tutti noi parliamo del massaggio, non so, della torta che abbiamo fatto con orgoglio o di quegli spaghetti, però non parliamo mai spesso con gli amici delle pulizie. C'è un sacco di chimica che mi piaceva raccontare.
Abbiamo un sacco di flaconi, abbiamo un sacco di sostanze chimiche nel nostro sgabuzzino, ma siamo soprattutto, mi sembra di capire, anche dalla virulenza del suo attacco nel libro, siamo un po' in fissa col bicarbonato, professore.
Allora, io da chimico adoro il bicarbonato, è una sostanza chimica industriale, viene percepita come naturale per qualche strano motivo, ma insomma il bicarbonato è prodotto da una reazione chimica in un'industria, quindi da chimico apprezzo quello che può fare il bicarbonato, cioè agire contro gli acidi, ma non mi piace quando viene usato a sproposito, attribuendogli proprietà che non ha, come quella di essere controcalcare o come disinfettante o disbiancante, perché ogni volta che si usa una sostanza chimica in casa e alla fine la riversiamo nel lavandino, no, negli scarichi, se la usiamo a sproposito, perché non è quello il suo scopo, stiamo inquinando sempre, stiamo inquinando perché buttiamo delle cose inutili negli scarichi, e stiamo inquinando perché sono servite delle risorse per produrlo, per trasportarlo, per farlo arrivare fino a noi.
E certo, e certo. Cioè lei scrive, il bicarbonato non disinfetta e non lava, il sapone lava e igienizza ma non disinfetta, la candeggina sbianca e disinfetta ma non rimuove lo sporco. Cioè, allora, spieghi la differenza tra igienizzare e disinfettare, io avevo appena capito la differenza tra Azione e Italia Viva, adesso lei non mi può confondere così. Igienizzare, ma poi, e disinfettare non sono la stessa cosa, professore.
No, non sono la stessa cosa, come mi pare di capire neanche Azione Italia Viva, anche se lì forse è più difficile da capire.
Bravo.
No, perché disinfettare è un termine normato dalla legge per poter vendere qualche cosa con sulla scritta disinfettante, vuol dire che l'azienda deve avere portato delle prove al Ministero della Salute che quel prodotto è in grado di uccidere una certa quantità di microbi, quindi di batteri, o di eliminare dei virus in un certo periodo molto breve, di solito qualche minuto, a freddo, in certe condizioni particolari che sono riportate in etichetta. Allora viene concesso l'utilizzo del termine disinfettante, e di solito ci deve essere anche sull'etichetta la scritta, per esempio, presidio medico-chirurgico o cose di questo genere. Igienizzare vuole semplicemente dire rendere igienica qualche cosa. Se noi laviamo dei piatti, non li stiamo disinfettando, sono igienici perché poi ci possiamo mangiare dentro. Quindi igienizzare nel linguaggio comune a volte viene interpretato come sì, un po' di microbi magari li fai fuori, però dal punto di vista legale, ha stabilito appunto una circolare del Ministero, è equivalente a lavare, a detergere, quindi non è equivalente a disinfettare.
Ho capito, quindi è semplicemente, cioè, il detersivo per i piatti deterge ma non disinfetta. Ecco, allora però mi scusi, io ho questo dubbio che le sottopongo. Ma se la candeggina non rimuove lo sporco, il sapone non disinfetta, eccetera, ma perché le aziende, le grandi multinazionali dei detersivi, eccetera, non creano, cioè, il prodotto fine di mondo, cioè la somma di tutte le virtù detergenti conosciute sul pianeta Terra in un unico spazzino?
Quello sarebbe è il sacro Graal, no? Il santo Graal, ma purtroppo non è possibile.
Perché esplodono, e
non è possibile per una ragione.
La glicerina, li metti insieme e esplode tutto, no?
No, il motivo è molto semplice in realtà, è che noi parliamo di sporco genericamente, ma in realtà ci sono tanti tipi di sporco, c'è quello grasso, ci sono le macchie colorate che ci sporcano, c'è la fuliggine, c'è il calcare. E non esiste una sostanza chimica che possa agire contro tutti questi tipi di sporco. Se poi aggiungiamo allo sporco anche, diciamo, lo sporco dei microbi, quindi la presenza di batteri, virus, muffe, che anche quelle vanno rimosse, allora è proprio impossibile pensare di poter utilizzare un'unica sostanza, un unico prodotto, anche se concordo, sarebbe proprio bello. Però purtroppo non è così.
Anche perché appunto mi sembra di capire, anche guardando semplicemente gli scaffali del supermercato, che il mercato va più verso la nicchia, cioè appunto il detersivo per pulire l'argenteria, il detersivo per togliere il calcare dallo scarico del bagno, quindi, cioè, si tende più a diversificare piuttosto che a fare la panacea, insomma, del detersivo. È l'unico grande potentissimo detersivo.
Sì, c'è da dire che a volte, diciamo, la differenziazione commerciale è giustificata. Cioè, se io lavo con un detersivo normale un maglione di lana, rischio veramente di rovinarlo. Quindi a volte la differenza è proprio sensata. Altre volte no, diciamo che è più una questione di marketing. Adesso, per esempio, va molto di moda vendere dei detersivi per il bucato, ma adatti a pulire i vestiti dei bambini o dei neonati. Ecco, non c'è bisogno di questo, cioè non abbiamo bisogno di detersivi specifici per le tutine dei bambini.
Sono quindi piccole, dice lei, non è che siano proprio diverse.
Ma sì, cioè, no, l'idea a volte che così aleggia, anche se non è mai detta, è che magari ci possono far male, no, i detersivi per gli adulti, chissà cosa ci mettono dentro. In realtà sono sempre, insomma, sostanze che servono per pulire. A volte il marketing ci sguazza in queste nostre paure verso quei nomi chimici che non sappiamo bene interpretare da consumatori.
Ma certo, un'ascoltatrice chiede e dice: che forte, puoi ripetere il titolo? Allora, il titolo è La scienza delle pulizie, la chimica del detersivo e della candeggina e le bufale sul bicarbonato. Nel libro lei tratta anche un po' i temi legati al risparmio energetico, allo spreco idrico. Ecco, risolve e dà una risposta una volta per tutte al grande interrogativo: meglio lavare a mano o in lavatrice o lavastoviglie, insomma.
Sì, allora ci sono tantissimi studi che io riporto, perché nel libro non riporto le mie opinioni che valgono zero, riporto gli studi scientifici pubblicati. Ecco, ci sono stati tanti studi che hanno cercato di misurare l'impatto ambientale delle lavastoviglie rispetto a lavare i piatti e le stoviglie a mano. Ecco, c'è da dire che negli ultimi decenni ormai, con l'avvento delle moderne lavastoviglie che sono molto efficienti, assolutamente è meno impattante per l'ambiente lavare con lavastoviglie, e questo per un motivo, se ci pensiamo, abbastanza semplice. Una gran parte dell'impatto ambientale del lavaggio c'è sia nel quello che noi scarichiamo negli scarichi, ma anche nell'energia che serve per scaldare l'acqua.
Certo.
E specialmente in questo periodo che abbiamo appunto, dobbiamo stare attenti ai consumi energetici e anche al consumo d'acqua, ricordiamoci la siccità di quest'estate. Allora, le lavastoviglie moderne riescono a lavare in un carico completo, quindi diciamo un carico da 10-12 a volte coperti, con solo 10 litri d'acqua. Io sfido chiunque a lavare piatti, posate, padelle con soli litri d'acqua lavandoli in un lavandino, e quindi si usano a volte 30-40 litri d'acqua, e quindi bisogna scaldare 30-40 litri d'acqua, e quindi c'è un impatto ambientale energetico a monte molto molto più elevato. E poi anche la questione del detersivo. Il detersivo che si usa nella lavastoviglie è dosato per avere il massimo impatto con la minima quantità, e invece si vede che sperimentalmente a mano si usa molto più detersivo di quello necessario.
Professor Bersanini, noi dopo questo suo ultimo libro sulla scienza delle pulizie, dopo la scienza delle verdure e la scienza della carne, di tutto quanto, siamo pronti per un suo libro, secondo me, questo è il mio suggerimento, sulla scienza dell'igiene personale e della cosmetica, che io veramente non ci capisco niente. Quelli ti dicono: non ti puoi lavare la faccia col sapone, è vietato. Altri dicono: ma no, se non ti usi il sapone non pulirai la tua faccia. Ma sei pazza, usi lo shampoo, non sai che devi fare una detersione col balsamo e lo zucchero, robe così. Io vorrei che lei mettesse dei punti fissi e dei paletti anche su questo ambito così un po' delicato.
Sì, allora il libro è dedicato alle pulizie non della persona, perché i prodotti per la persona, magari molti ascoltatori non lo sanno, in realtà ricadono in una legislazione molto diversa, che è quella dei cosmetici. Cioè, quando io utilizzo uno shampoo, magari non ci viene in mente, ma sto utilizzando un cosmetico, così come quando uso un dentifricio. Il dentifricio è un cosmetico, noi siamo abituati a pensare ai cosmetici come, non so, il mascara o non so, il siero,
il make-up, ecco. Invece no.
C'è tutta un'altra legislazione, e io non sono abbastanza ancora esperto, anche perché ci sono altri divulgatori, divulgatrici scientifiche che se ne occupano da vari anni, quindi non credo che io scriverò un libro di questo genere.
Peccato, cercherò altrove. Però intanto un ascoltatore chiede, questa è l'ultima domanda che le facciamo, scrive: ciao, bicarbonato per lavare frutta e verdura, sì o no?
Ecco, no, nel senso che se uno lo usa, per carità, è innocuo, non fa nulla, anzi, diciamo che rende un po' viscida la pelle, la buccia delle mele, per esempio, e quindi poi uno deve lavorare di più per pulirlo, per togliere quel viscidume del bicarbonato. Però se uno pensa di disinfettare con il bicarbonato, beh, questo purtroppo non è vero. E purtroppo è una cosa che viene suggerita da medici, ginecologi, ostetrici alle donne in gravidanza,
certo,
per combattere, per esempio, il toxoplasma o cose di questo genere. Ecco, purtroppo non è vero, cioè non siamo sicuri di eliminare, per esempio, batteri patogeni o toxoplasma lavando col bicarbonato, assolutamente no. C'è tutto un capitolo nel libro proprio che parla di questo.
Grazie mille, professor Bressanini. Ripetiamo il titolo del libro, che è La scienza delle pulizie, la chimica dei detersivi, della candeggina e le bufale sul bicarbonato. Grazie mille per averci un po' chiarito, averci aiutato a vederci più chiaro, almeno questo inizio del 2022, con la scienza, e le auguriamo un buon anno, che lo so che è una cosa un po' meno scientifica, così l'auguro, però insomma è fatta col cuore. Grazie.
Grazie a voi e buon anno.
Auguri, buongiorno. Ecco, visto, ci abbiamo messo un punto e questa qua ce la siamo portata a casa. Prima, ecco, cioè non è che passare l'aspirapolvere sotto la scrivania di Nicolo Vecchia sia il massimo, però insomma, però è simbolico, è palingenetico, direi. Ecco, se solo la smettesse di buttare le carte dei torroncini per terra, sarebbe meno complicato. Mi si inceppa il tubo. Ah, poi ci sono qui ancora tutti i giornali, ancora i giornali che affollano le scrivanie, perché sono tornati da oggi, ci sono ancora i giornali, ieri non c'erano perché era il primo dell'anno. E questa notizia? Dopo 6 anni di nuovo solista, Eddie Rovazzi, il primo singolo del 2023, ritorna con Niente è per sempre. Beh dai, il titolo mi rassicura sulla sua carriera, sì. E questa invece sulla pagina della cronaca di Roma, dice Roma, topo gigante a passeggio a Castel Sant'Angelo, turisti increduli, what is it? What is it? Tranquilli, è un cinghiale, è tutto sotto controllo. Vabbè, c'è anche una copia. Oh, che bello quando arriva questo momento, quando riesco a trovare una copia della settimana ottimistica, che sapete è un po' il mio settimanale di riferimento. Diciamo, è una delle innumerevoli tentativi di imitazione di quell'altro settimanale enigmistico. È un tentativo riuscito male, tra l'altro. Però a me rilassa. E secondo me anche fare un po' di settimana ottimistica all'inizio dell'anno aiuta a rilassarsi e mette in ordine, fa ripartire gli ingranaggi, no? Sapete che dice che tiene in attività la mente, ecco, ad esempio, vedi qui, questo qua a schema libero, ecco, sì, questo, allora, un regalo gradito, ci sta, bonus psicologo ci sta, io metto questo, va bene, poi arricchiscono la benzina, come si chiamavano, gli ottani? No, accise, ecco cos'è, accise, c'era dentro una C. Poi, il santo del 31 dicembre, petardo, San Petardo, sì. Poi, si legge al mattino per informarsi, l'oroscopo, lo fanno tutti, si legge l'oroscopo. Io ad esempio leggo quello di Brancolo, quello con la K, l'oroscopo di Brancolo, che ad esempio per il mio segno, pesci, diceva siete fritti. E quindi, insomma, mi sembrava un vaticinio abbastanza credibile per questo inizio dell'anno. Ma vedo che vi ha colpito il professore che, insomma, analizzava un po' i flaconi con cui in genere siamo abituati a pulire la casa. E Francesca aggiunge, il bicarbonato è una cosa su cui abbiamo discusso anche col professor Bersanini, siamo tutti un po' fissati, forse perché ci sembra un po' che renda più digeribile il tutto, dice il bicarbonato su frutta e verdura si usa perché rendendole viscide fa scivolare via più facilmente la terra. Bah, insomma, mi sembra strano, perché se tu glielo metti sopra e la terra è tra il bicarbonato e la buccia, non è che proprio la fa scivolare, non lo so, non mi serve. Infatti scrive, non ho prove scientifiche, e lui invece ce le aveva, quindi rimaniamo nel fatto, col fatto che il bicarbonato per pulire la frutta, anzi per disinfettarla, non va bene. Questo è anche un po' il momento di tranquillità, perché diciamo, ormai le pulizie, siamo arrivati verso la fine, è anche il momento in cui uno un po' per rilassarsi, almeno uno che fa il portinaio come me, no? Si mette in guardiola e inizia un po' a tenere d'occhio chi entra e chi esce, fa parte insomma dei miei compiti, come molti altri, come avete imparato anche voi a conoscere in questi giorni. Uno può essere portato a pensare che si tratti, non so, di un'attività di tutto relax, ma non è esattamente così, perché a volte non fila tutto liscio. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo già fatto altri giorni questo esperimento. Io mi metto qui, mi affaccio e vediamo chi passa. Ecco, sì. Bondi? Sì. Per i saldi? No, per i saldi di là. Cioè, un bel po' di là. In Basilicata e in Sicilia, qui a Milano oggi non ce l'è. Di là, sì, ecco, bravo. Giù, verso sud, di là, bravo, ecco. Buongiorno. Non risponde. A me quello sembrava un cinghiale, cioè non so se è lo stesso dei giorni scorsi o uno nuovo, però qui passano parecchi cinghiali. Oh, sta arrivando uno in tenuta da neve. Sì? No, per il servizio del TG1 del Capodanno sugli sci, è di là, però un po' in ritardo, oggi è già il 2, ecco. Mai che arrivi un semplice corriere con un pacco o un postino. Non lo so, vabbè, comunque, questo è il momento della giornata, l'orario in cui, se fossimo tutti intorno a una tavolata, ci sarebbe qualcuno che chiede, e l'amaro? Ecco, allora questo è il momento del digestivo della portiera, quello col gusto vero della vita, diciamo. Oggi a tema pulizie. Negli hotel degli Stati Uniti, sempre più robot per le pulizie giornaliere delle camere. Per le festività di quest'anno, al Garden City Hotel di Long Island, New York, il vice direttore del reparto banchetti loda l'esistenza di Wiz, un robot aspirapolvere poco più alto di mezzo metro e pesante circa 30 kg, al quale, a differenza del personale umano, non importa lavorare fino a tarda notte al termine di un qualunque evento. Sarà forse perché Wiz non ha una famiglia, una vita, è un sindacato di categoria, non si sa, però insomma, Wiz non importa. Wiz non ha bisogno di vacanze e non ha bisogno di giorni liberi, ha solo bisogno di essere accudito, spiega il direttore. Dobbiamo solo cambiare i sacchetti dell'aspirapolvere periodicamente e mantenere in carica la batteria per via per via di carenza del personale. I due robot aspirapolvere che l'hotel ha acquistato lo scorso anno a $30,000 cada uno si sono rivelati un aiuto prezioso, un supporto valido sia per il reparto ristorazione sia per il servizio ai piani. Oh, e questo era il digestivo della casa, non vi sentite già più leggeri? Ecco, ci vediamo domani se volete, ci sentiamo. La portineria è aperta nei soliti orari, dalle 12.45 alle 14. Vi auguro buon pomeriggio, buon inizio anno e guardate che me ne accorgo se mettete la polvere sotto il tappeto, eh?